Gran Bazar, sguardi sonori, oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi per questa seconda parte di Gran Bazar dedicata alla pizzica e al tarantismo nel Salento. Saluto naturalmente Vincenzo Santoro, nostro ospite, appunto per parlarci di questo argomento che abbiamo visto complesso e anche a volte un po' frainteso, comunque capito solo in parte. Ben ritrovato Vincenzo Santoro.
Buongiorno, grazie.
Dunque, dobbiamo andare un po' più a fondo ancora sulla pizzica, appunto, in queste società tradizionali. Abbiamo visto che, per esempio, il ruolo delle donne è piuttosto importante. Spesso, e soprattutto nel Salento, sono le donne le protagoniste, appunto, delle danze. Però c'è anche qualche eccezione a riguardo.
Se parliamo della musica e della danza della cura, quindi del tarantismo in senso stretto, noi osserviamo che c'è una prevalenza femminile, soprattutto nella Puglia e soprattutto negli ultimi secoli. Cioè, le testimonianze storiche in realtà sono molto più varie, però noi abbiamo che gradualmente le testimonianze riguardano sempre più le donne. Allora, alcuni da questa constatazione hanno tratto delle conseguenze quasi essenzialistiche, cioè che la cosa riguardasse solo le donne e quindi fosse una cosa specificamente femminile. In realtà non è così, perché gli uomini c'erano. E anzi, se noi guardiamo il tarantismo in una accezione più ampia, quindi mediterranea, quindi nei luoghi in cui il tarantismo è documentato, vediamo che a volte la situazione è ribaltata. Per esempio in Sicilia abbiamo solo notizie di tarantati maschi, in Spagna la prevalenza assoluta è maschile, quindi non c'è questa caratteristica femminile. C'è da dire che, secondo l'interpretazione de Martiniana, questa prevalenza femminile derivava dal fatto che una delle ragioni profonde dell'innesco del tarantismo era questo tema dell'eros precluso, come lo chiamava lui, cioè del fatto che il tarantismo fosse anche uno, tra virgolette, sfogo che veniva dato a persone che normalmente vivevano in una situazione quasi repressiva, sia in generale sia dal punto di vista anche delle pratiche sessuali, possiamo dire, che quindi questa compressione poi trovava una sua esplosione controllata e ritualizzata all'interno delle pratiche del tarantismo, perché poi in fondo il tarantismo era questo, era una modalità con cui le culture tradizionali riuscivano a ricondurre delle difficoltà anche molto forti che le persone avevano nella loro vita, che le avrebbero portate a conseguenze molto peggiori, a ricondurle in un percorso di cura e di reintegrazione accettato dalla comunità. E quindi era una cura in questo senso, anche quindi uno sfogo di tensioni represse, di, appunto, come abbiamo detto, di voglie di vario genere, anche semplicemente di apparire, di avere un ruolo non solo di tipo strettamente sessuale. Quindi questa presenza femminile derivava, secondo molto De Martino e anche altri, da questo fatto che le donne erano particolarmente represse. Io su questa cosa sono abbastanza d'accordo, ma non possiamo costruire però una interpretazione del tarantismo tutto su questo, perché il tarantismo era anche altro. Nei testi storici non abbiamo questa componente di sofferenza estrema che vede De Martino nel tarantismo finale osservato a Galatina. Vediamo anche, per esempio, le cose del carnevale, quindi l'inversione dei ruoli sessuali, il camuffamento, il travestimento, lo scherzo, il riso come pratica di contestazione anche degli assetti del potere, cose che hanno più a che fare per esempio col carnevale tradizionale rispetto a queste cose di cui parlavamo prima. Questa cosa per esempio emerge molto negli studi fatti sull'Argia Sarda, dove in Sardegna, come sappiamo, il carnevale è molto importante. Quindi se noi abbiamo uno sguardo più ampio, le interpretazioni sono più complesse, però certamente, soprattutto nella parte terminale del tarantismo della Puglia meridionale, questi aspetti erano molto forti.
Ecco, veniamo proprio alla strumentazione, così possiamo dire, appunto, della pizzica. Quali strumenti musicali sono tradizionalmente associati, appunto?
Questo è un altro tema di grande interesse, perché questo fatto di avere una documentazione così ampia praticamente ci dice quasi tutti, nel senso che tendenzialmente lo schema era: c'era una parte degli strumenti che servivano a lavorare sulla parte ritmica e una parte degli strumenti che lavoravano sulla parte melodica, e quindi le percussioni e strumenti a corda, strumenti i violini nelle loro varie accezioni nell'evoluzione del tempo, e soprattutto nei testi antichi troviamo praticamente tutti gli strumenti quasi conosciuti del tempo. Tra l'altro dobbiamo sempre considerare che chi osservava questi fenomeni non sempre aveva competenze musicali tali da potergli permettere una descrizione puntuale di questi aspetti, quindi a volte dicevano un nome perché era il primo che gli veniva, quindi bisogna stare sempre attenti ai testi. Per quanto riguarda il tarantismo poi, quello più osservato in maniera più scientifica, in particolare da De Martino Carpitella in poi, noi sappiamo che tendenzialmente l'orchestrina era composta da quella, diciamo, basica, quella che vediamo nei documentari e nella gran parte delle registrazioni. C'era uno più tamburelli quelli che conosciamo con i sonagli eccetera, e poi c'era l'organetto e il violino e la chitarra. Questo era lo schema, che poteva variare, potevano essere più violini o cose simili, insomma, però lo schema era questo, delle orchestrine del Novecento, mettiamolo in questi termini. Naturalmente noi sappiamo, per esempio, che l'organetto è uno strumento industriale che arriva molto tardi, quindi non possiamo pensare che probabilmente l'organetto, come in altri contesti simili, sostituisce le zampogne, gli strumenti, gli aerofoni di vario genere o strumenti a fiato di vario genere. Quindi questa è la strumentazione. Anche se bisogna, anche qui c'è un punto molto importante. Del tarantismo, la musica, non c'era la musica prescritta. Noi sappiamo che a volte questi tarantati erano sensibili a cose strane. Anche Stefani, il grande violinista di Nardò, l'ultimo interprete, diceva: va bene, alcuni sono sensibili alla musica delle bande. Quindi questa nostra necessità di tassonomizzare tutto poi nelle fonti storiche non sempre rientra perfettamente, perché era una sensibilità delle musiche particolari che aveva un aspetto tipo culturale. Non era come l'aspirina: se c'è il mal di testa ti prendi l'aspirina. Lì era una cosa un pochino più complessa. Quindi noi sappiamo che prevalentemente c'erano questo tipo di strutturazioni dei gruppi musicali, ma che a volte erano sensibili anche a cose abbastanza diverse, e quindi abbiamo testi che ci raccontano vicende di musiche che possono sembrarci molto distanti da queste.
Ecco, ascoltiamo un brano raccolto da Alan Lomax, quindi diciamo siamo ancora nelle prime registrazioni che sono, insomma, hanno testimoniato questa tradizione. Alan Lomax, lo sappiamo, era venuto in Italia per varie campagne, non solo nel Salento, ma si è recato per ben 2 anni in varie regioni d'Italia, assieme spesso appunto con Diego Carpitella, altro, come dire, vate dell'etnomusicologia italiana, naturalmente senza dimenticare Roberto Leidi. Ascoltiamo Vincenzo Santoro, la pizzicarella Niceta Petrachi, detta la simpatichina. Questa è una registrazione di Brizio Montinaro, un disco del 1977 della celebre collana Albatros, coadiuvata appunto da Roberto Leidi, altro ricercatore etnomusicologo che, come dire, non ci stanchiamo mai di ringraziare.
Come on,
Vincenzo Santoro, che cosa abbiamo ascoltato più precisamente?
Abbiamo ascoltato una delle pizziche più celebri oggi, che è Pizzicarella, nella sua versione originale, che appunto è una registrazione fatta da Brizio Montinaro, che in quel contesto era un tuo collega, perché realizza queste registrazioni per una serie di trasmissioni da fare alla radio della RAI italiana, nella voce di Niceta Petrachi, detta la simpatichina, una delle voci più straordinarie salentine. Ed è interessante perché sostanzialmente gli mette il microfono davanti, lei canta alcune strofe e poi chiude il microfono e non è una canzone compiuta, ma questa adesso è eseguita da tutti esattamente con questa sequenza di versi, come se fosse una canzone compiuta. Questo pezzo, oltre ad essere bellissimo, si sente questa voce meravigliosa, ci fa capire anche la complessità del rapporto tra le fonti, frutto delle registrazioni, degli studi, e la reinterpretazione contemporanea, che a volte perde il fatto che questa cosa qua è perché in quel momento ha messo davanti a lei il microfono, se lo metteva mezz'ora dopo cantava sulla stessa melodia, cantava un'altra sequenza di versi.
Ecco, proprio su questo argomento, diciamo, come strutturiamo musicalmente, come possiamo considerare una struttura tipica della pizzica, cioè tra ritmo, melodia, ma anche improvvisazione, perché hai appena detto proprio questo, diciamo che magari ripresa 10 minuti più tardi sarebbe diventato un brano diverso, o perlomeno in alcune parti sostanzialmente diverso.
La musica del tarantismo ha sostanzialmente, come già diceva Carpitella, un aspetto quasi jazz, cioè erano lunghe sessioni di riproposizione con micro varianti di queste forme musicali che venivano somministrate durante il rito, interagendo con il tarantato o la tarantata, quindi aumentando il ritmo, aumentando l'intensità della frase sul violino, e in qualche modo interagendo con quello che si vedeva che stesse succedendo nel corpo del tarantato e della tarantata. E quello è il modo della con cui si suonavano queste sessioni, che duravano a volte per giorni e giorni, a volte più, e gruppi musicali si dovevano alternare perché si stancavano, non ce la facevano più. Nella pizzica della festa, del ludica, invece è tutto molto più tranquillo, ci sono spesso questi testi che alludono all'aspetto, alla bellezza femminile, come dire, la cosa un po' stilnovista spesso, no? Dell'apprezzamento spesso dell'uomo per la donna, gentile, di portamento regale, bellissima sempre, eccetera. E lì naturalmente ci sono aspetti di improvvisazione nella costruzione queste frasi, che per cui, come sempre succede nei modi della tradizione orale, è come se questi signori avessero un serbatoio da una parte di modi musicali e dall'altro di strofe, spesso erano endecasillabi, da cui attingevano a seconda dello scopo. Questo quando c'era una voce soltanto. Se poi le voci erano di più, a volte c'erano delle interazioni, cioè uno riprendeva quello che era stato detto del verso precedente, lo riprendeva in quello dopo, quindi c'erano tutte le interazioni tipiche del canto di tradizione orale. Questo nella pizzica della festa.
Ecco, restiamo su questo disco Albatros, appunto, sì. Edito nel 1977, Gli Zimba di Aradeo. Magari, Vincenzo, due parole per introdurre questo brano che andiamo ad ascoltare.
Sì, questa è un'altra pizzica di questo gruppo straordinario di un altro paese vicino a Cutrofiano che si chiama Aradeo, che sono stati documentati più volte, e questa è un'altra variante della pizzica, perché loro avevano un modo di suonare il tamburello, di interagire con le voci particolare. Questa famiglia è stata molto significativa perché erano sia suonatori tradizionali, ma erano anche tarantati, curavano il tarantismo, ma erano molto impegnati politicamente. Di loro esistono delle bellissime registrazioni di canti politici, erano militanti del Partito Comunista all'epoca, negli anni 60-70, e l'ultimo degli Zimba è stato il grande Pino Zimba, uno degli eroi del revival degli anni soprattutto 2000, che è stato anche immortalato nei film di Edoardo Whisper, eccetera. Anche lui purtroppo scomparso prematuramente, ce ne sono molti in questa storia, persone scomparse prima del tempo, che è stato l'ultimo, anzi non è stato l'ultimo perché suo figlio in realtà suona anche lui, però diciamo l'ultimo che ancora aveva questo rapporto forte col mondo popolare che aveva prodotto questa cosa. E questa registrazione è molto importante, teniamo presente che questi dischi della Albatros a lungo sono state le uniche registrazioni disponibili, acquistabili, perché non tutti potevano andare a Santa Cecilia, agli archivi, a sentire le cose. Quindi per molto tempo le uniche fonti che si potevano ascoltare della tradizione musicale salentina sono stati questi due dischi realizzati da Brizio Montinaro nella seconda metà degli anni 70.
Pizzica pizzica, questi erano gli Zimba di Aradeo. Questo brano lo trovate su un disco edito nel 1977, edizione Albatros, che ruotava attorno appunto a questo movimento importante del folk revival che da un aspetto appunto è andato a registrare per forse le prime volte appunto questi repertori. Abbiamo parlato degli strumenti associati alla pizzica, alle strutture musicali. Veniamo alla danza della pizzica. È una danza che segue regole precise o lascia spazio alle libertà individuali?
Anche qui dobbiamo distinguere la danza della cura dalla danza della festa. La danza della cura, da quello che ne sappiamo, perché anche lì le descrizioni non sempre sono del tutto puntuali, quindi noi abbiamo una conoscenza più dettagliata delle cose della fase terminale del tarantismo. C'erano delle regole sostanzialmente ben descritte, per esempio, da Carpitella, da De Martino nella Terra del Rimorso, delle posizioni particolari che venivano eseguite durante il rito, una fase a terra, una fase in cui ci si immedesimava, come la fase in cui la taranta ti possedeva, poi una fase in cui tu cercavi di scacciare la taranta, addirittura di schiacciarla col piede, tutta una serie di simbolismi che alludono sempre a questa, come dire, competizione con la taranta che ti arriva addosso e tu devi fare di tutto per tirartela fuori senza però darle troppo fastidio, perché se poi si arrabbia ti produce, questo era più o meno il principio. E quindi c'era questo aspetto che noi ritroviamo anche nelle fonti storiche. Nelle fonti storiche però queste danze spesso erano accompagnate da oggetti, per esempio le spade. In moltissimi testi storici e anche in alcuni rari documenti iconografici, per esempio ce n'è uno bellissimo del 600 proprio di ambito napoletano, abbiamo che si brandivano delle spade durante la danza e a volte ci si tagliava. Questa allude a tradizioni più antiche, ma era una pratica molto documentata. Spesso si avevano in mano anche dei fiori, c'era un riferimento alla vegetazione del luogo dove eri stato morsicato da questa benedetta taranta, e quindi nella danza dovevi fare qualche riferimento, e il contesto in cui veniva praticata la terapia poteva da una parte richiamare questi scenari arborei e naturali dove era apparsa per la prima volta la taranta, dove era successo il morso, e dall'altra avere delle implicazioni in termini di cura. Per esempio venivano allestiti degli specchi in cui i tarantati si rimiravano durante le danze. Quindi per dire che anche qui ci troviamo di fronte a un mondo complesso e tendenzialmente enigmatico di cui noi riusciamo a decifrare solo alcune cose. Ecco, certo, quando abbiamo la documentazione filmata è più semplice, però la documentazione filmata c'è un problema, che pensi che tutto sia come quello che avviene nel filmato, invece in realtà non è così, perché magari se andavi il giorno dopo da un altro ti faceva una cosa diversa. Bisogna stare sempre attenti e praticare la complessità. Poi volevo dire una cosa rispetto al tema della taranta e del morso, che è molto importante. Noi naturalmente la credenza era che ci fossero questi ragni il cui veleno dava questi effetti. Noi lo sappiamo che ovviamente non è così. Uno, se adesso lo morde un ragno, va dal dottore con la pomata, eccetera. Quindi non attiene a pratiche di tipo medico questa cosa, ma a pratiche di tipo culturali. E questa taranta in realtà è un altro oggetto enigmatico, perché a volte era un ragno, non sappiamo a volte bene di che tipo di ragno, potevano essere ragni di varia natura, ma a volte era anche scorpione, a volte era serpente, era, come dico io, un animale ircocervico, enigmatico e ircocervico. Quindi anche qui abbiamo una produzione dalle fonti che ci indica una complessità di questa tradizione, che poi si è semplificata nel tempo, che quindi se noi guardiamo solo all'ultima parte osservabile ne abbiamo una rappresentazione molto semplificata.
Ecco, ascoltiamo La pizzica di Nardò a Milano per il Sentite Buona Gente, uno spettacolo del 1967. Tra l'altro poi ricordo che questo titolo, Sentite Buona Gente, è diventato anche il titolo di una trasmissione radiofonica qua per la radiotelevisione svizzera di Roberto Leidi. Siamo nel 1967, appunto, siamo a Milano, qui c'è una Giovanna Marini sostanzialmente giovane che entra appunto in questo argomento. Ascoltiamo e poi con Vincenzo Santoro andiamo a sviscerare meglio questo argomento.
Thank you.
Vincenzo Santoro, è importante questa registrazione per questo spettacolo. Sentite Buona Gente, uno spettacolo del 67, fatto prevalentemente a Milano e ideato e pensato da Roberto Leidi.
Sì, questa registrazione è importante per vari aspetti. Innanzitutto lo spettacolo viene pensato da Leidi, che si avvale della collaborazione dell'altro grande dell'etnomusicologia italiana Diego Carpitella, che era stato già in molti luoghi a fare ricerca, prima con l'OMAX e poi con De Martino, eccetera, ed era pensata come reazione al modo con cui il folk revival stava portando avanti il tema della riproposizione delle tradizioni. Noi abbiamo per tutti gli anni 60 musicisti professionisti che portano sul palco oggetti musicali che vengono dal mondo popolare, a volte avvalendosi di personaggi intermedi, ma in generale sono musicisti professionisti non necessariamente provenienti dal mondo popolare, anzi quasi sempre no. Come reazione a questa cosa, a cui peraltro loro aveva, soprattutto Leidi aveva collaborato, quindi una reazione anche a se stesso, se vogliamo, rimessa in discussione intelligente, concepiscono uno spettacolo sulla tradizione italiana completamente fatta dagli esecutori tradizionali. Quindi Sentite Buona Gente è questo, ed era un progetto molto complesso perché portava a fare prima delle ricerche sul campo, in luoghi che loro già conoscevano, però quindi vanno in tutti questi luoghi dove individuano questi cantori, li portano a Milano, li fanno fare diverse repliche al Piccolo Teatro di Milano, anche se non era la sede del Piccolo attuale, va bene, insomma questo è un altro problema, e questo spettacolo doveva essere trasmesso per la televisione su Rai 2, quindi viene registrato e montato con la presentatrice che introduce una piccola intervista a Leidi, ma non è stato mai trasmesso, non sappiamo perché. Quindi è una storia interessante e con questo aspetto, ecco, che è stato ritrovato da poco, questo è ripubblicato da poco. Allora, per questo spettacolo Leidi e Carpitella individuano per la Puglia i cantori di Carpino che nascono di fatto in quel momento, cioè quindi questa tradizione delle tarantelle suonate con la chitarra battente che loro avevano già individuato e studiato, e poi il gruppo di musicisti di Nardò che aveva suonato per Carpitella e De Martino nelle sessioni della Terra del Rimorso, e li portano a Milano a fare la pizzica tarantata. E quindi da una parte abbiamo questo gruppo di musicisti non di 90 anni ma nel pieno delle loro forze, che suonano in maniera strepitosa, e più o meno gli stessi anni in cui i Rolling Stones fanno In Sympathy for the Devil, secondo me ci possiamo fare un parallelo, perché la sessione musicale e anche in video è veramente straordinaria da tanti punti di vista. Ma poi c'è un'altra questione: si pone per la prima volta il tema di come rappresentare il tarantismo non nel rito ma sul palco, che poi è un problema che più volte si riproporrà nel revival successivo. E quindi io credo che questo spettacolo, Il Sito di Buona Gente, che trova una soluzione originale, perché non mettono la falsa tarantata a simulare il tarantismo ma allestiscono una sorta di scenario teatrale con questo grande lenzuolo bianco sul palco, le registrazioni video fatte per la campagna di ricerca De Martino Carpitella proiettate, e il gruppo che sonorizza queste, quindi fanno una cosa anche molto moderna. Ecco, questo sia in qualche modo lo spettacolo che passa dalla tradizione al revival, con tutte le problematiche che questo comporta, e però lo fa in un palco particolarmente prestigioso, e addirittura, ribadisco, doveva essere trasmesso dalla Rai. E quindi altra cosa interessante è perché questo spettacolo non abbia avuto nessuna conseguenza né sul piano scientifico nazionale, nessuno ne parla per tantissimo tempo come se non ci fosse mai stato, né sul piano delle ricadute a livello locale, perché nel Salento di questa cosa per diversi anni non gliene frega niente a nessuno. Evidentemente ancora il contesto non era preparato anche solo all'idea del revival in qualche modo.
Ecco, su questo argomento c'è un bellissimo libro di Domenico Ferraro, appunto edito da Squilibri. Chi volesse appunto approfondire, probabilmente uno dei testi che va a fondo proprio rispetto alla figura di Leidi e al mondo culturale che girava attorno a lui. Ma torniamo a come dire, il declino della pizzica, perché abbiamo visto nel 600, nel 700, naturalmente ancora per tutto l'800 è un periodo in cui possiamo dire c'è un interesse rispetto al mondo della cultura, soprattutto anche straniera. Lo abbiamo sentito da Vincenzo Santoro che si interessa a questo. Poi però c'è un declino che corrisponde un po' alla prima metà del Novecento.
Sì, da una parte abbiamo che il tarantismo gradualmente declina nella pratica concreta, in vari modi e con tempistiche diverse. E perché declina? Perché innanzitutto perché la società banalmente si modernizza gradualmente, ma dall'altra parte perché l'illuminismo, la vera inquisizione, dicono alcuni, del tarantismo è l'illuminismo, non è la Chiesa, ma non l'ha fatta la Chiesa, ma l'illuminismo, perché l'illuminismo a un certo punto colpisce al cuore l'ideologia del tarantismo, dimostrando che l'effetto del veleno nel ragno non era quello di cui si era parlato per secoli, che quindi queste erano tutte credenze del popolino, superstizioni a cui quelli bravi, quelli che guardavano al futuro, non dovevano dare retta. Quindi viene delegittimata questa attenzione della cultura alta, che era stata per secoli una delle fonti di legittimazione anche del tarantismo. E quindi declina, se ne parla sempre meno, se ne parla sempre in un modo sempre più anche spocchioso, anzi individuando questa come una degli emblemi della arretratezza del meridione, anche diventa da una cosa che veniva vista come una delle meraviglie, addirittura il marchio identitario della Puglia, diventa l'emblema dell'arretratezza gradualmente, e quindi questo comporta una diminuzione dell'interesse scientifico e anche gradualmente una diminuzione delle pratiche, finché negli anni 70 De Martino, fino agli anni 50, ancora è fortunato a trovare il tarantismo in vita a Nardò, Galatina, eccetera. Negli anni 70 sostanzialmente scompare. Possiamo dire che il tarantismo, che ha questa lunga storia, trova la sua fine tendenzialmente alla metà degli anni 70, perché cambia tutto, c'è l'emigrazione, eccetera. Oltre alla fine del tarantismo, però, questo processo di modernizzazione che il Sud Italia, la Puglia, hanno vissuto in maniera molto repentina rispetto ad altri luoghi, di cui un aspetto molto importante è l'emigrazione, per esempio in Svizzera, che ha scompaginato le comunità. Banalmente i musicisti se ne andavano e le tarantate non sapevano a chi rivolgersi. Cioè, io al mio paese ho documentato una cosa così, cioè a un certo punto c'era una signora che era tarantata, impazzisce perché quelli che le suonavano il tamburello emigrano in Svizzera, tra l'altro. E quindi, ma questa cosa porta anche alla consunzione di moltissime pratiche del mondo popolare, tra cui anche quelle legate alle feste. Quindi lo snodo sono gli anni 70, sempre meno gente suona il tamburello, sempre meno feste hanno i modi tradizionali, ma cominciano ad incorporare altri tipi di danze, altri tipi di cose, e quindi noi abbiamo una consumazione. Quando questo mondo sta per declinare definitivamente, viene riattivato con modalità diverse da un movimento culturale che ha motivazioni completamente differenti, che è quello del folk revival.
Vincenzo Santoro, abbiamo appunto capito che a un certo momento la tradizione, come dire, declina, però improvvisamente, sempre negli anni 70, viene presa in mano da un gruppo di musicisti tendenzialmente, diciamo, non popolari, intesi come loro formazione e loro famiglie. Sappiamo, Giovanna Marini era comunque figlia della borghesia romana, ma sono loro che però comprendono che è essenziale, che è fondamentale recuperare una tradizione che inesorabilmente stava andando a spegnersi.
Sì, mentre la tradizione nei luoghi normali in cui aveva si era esplicitata per tanto tempo declina e sembra quasi scomparire, nasce un movimento culturale di attivisti culturali, di intellettuali, musicisti che lavorano per tenere in piedi per quanto possibile alcuni aspetti di questa tradizione. E in questo alcuni operatori locali si rifanno a tutta la vicenda del folk revival nazionale, e in particolare ad alcuni protagonisti, in particolare a due, Giovanna Marini e l'altro Dello Profazio. Ecco, Giovanna Marini però è stata determinante, perché chi poi ha cominciato a fare musica si è ispirato molto al suo modo. Ecco, come arriva Giovanna Marini nel Salento? Arriva perché sulla scia di Roberto Leidi, che era venuto, come abbiamo detto, per documentare l'orchestrina di Nardò per il Sentite Buona Gente. Poi l'anno dopo arriva anche Gianni Bosio, altro grande esponente di questo circuito del folk revival, e realizza un'indagine sul campo, però non trova pizziche perché arriva nei momenti sbagliati, quindi quando non c'erano le pratiche né coreutiche della cura né delle feste. Lei incontra a Roma un personaggio salentino molto importante, Rina Durante, che è stata poi un'attivista molto significativa, e attraverso Rina Durante programma dei viaggi nel Salento, perché le ne avevano parlato questi suoi illustri amici, ma anche perché in quel momento della sua vicenda artistica lei vuole rivitalizzare il suo repertorio anche attingendo a materiali di tradizione. Quindi con Rina Durante va nel Salento e registra una serie di espressioni straordinarie, ancora perfettamente in funzione, del canto. In particolare Giovanna Marini è sempre stata poco interessata alla pizzica pizzica e alle musiche per le feste in senso stretto, anche nella parte, diciamo, successiva della sua carriera. Soprattutto le è interessata al canto e trova una serie di cantatori molto importanti, tra cui queste sorelle Chiriacò, di cui parlerà complessivamente molto in seguito. E quindi che cosa succede? Che lei viene nel Salento, fa queste registrazioni, ma viene in contatto con questo gruppo di attivisti e fa degli spettacoli. E noi sappiamo, perché queste persone sono ancora vive, che questi spettacoli, quindi il modo con cui Giovanna Marini riproponeva il repertorio popolare, alternandolo per esempio ai pezzi storici politici, no? Della tradizione politica, Bella Ciao, Per i morti, insomma quelli classici del movimento operaio, colpisce molto questi operatori locali, che cominciano a fare i loro spettacoli mutuando in qualche modo le cose di Giovanna Marini, ma avvalendosi anche di una competenza sulle musiche tradizionali locali che deriva dal fatto che cominciano pure loro a fare delle ricerche, perché anche loro erano stati un po' strappati dalla tradizione, non avevano spesso conoscenze dirette. E quindi abbiamo nei primi anni 70 fino al 75 l'opera di tutta una serie di gruppuscoli legati anche all'ambiente universitario, che comincia questo revival salentino, in cui ancora però manca il tema del revival delle feste, che sarà molto importante successivamente.
Ecco, hai citato un personaggio fondamentale, che è la Durante, personaggio fondamentale perché poi, come dire, ha iniziato una stirpe che ancora oggi sopravvive, no? E Rina Durante è la mamma di Mauro Durante. Stiamo parlando appunto di un gruppo che è stato fondamentale, che è quello del canzoniere grecanico salentino. Loro sono sicuramente stati i protagonisti principali di questa rinascita culturale, lo abbiamo visto anche influenzati appunto in tutto questo movimento del folk revival. Ce ne sono stati altri di protagonisti, ecco, diciamo così, nell'ambito del Salento, o sono proprio loro i fautori della rinascita della pizzica?
Allora, loro sono quelli più famosi perché avevano le amicizie giuste, nel senso che avevano i collegamenti, appunto, li hanno avuti anche successivamente, perché hanno fatto un disco con la Fondicetra nella seconda metà degli anni 70, quindi sono stati riconosciuti e hanno girato, eccetera. Però in realtà noi troviamo che su questo piano si muovevano anche altre situazioni, sia anche precedenti alla nascita del canzoniere grecanico salentino, che è del 1975, quest'anno saranno il 50° anniversario, si sta celebrando il 50° anniversario del gruppo. Ci sono altri gruppi, per esempio io nelle mie ricerche ho recuperato la memoria di questo gruppo che si chiamava Salento Domani, che era un giro molto diverso anche geograficamente da questi del canzoniere, che avevano, si chiama canzoniere grecanico salentino perché aveva anche un'attenzione specifica al tema del greco, quindi questa parte in cui si parla ancora la lingua greca del Salento, mentre questo Salento Domani erano dei ragazzi molto giovani che stavano nella parte meridionale e che poi però emigrano tutti, perché vanno però non a lavorare fuori in prima battuta, vanno all'università e formano un gruppo che lavora a Perugia. Però loro hanno un repertorio, hanno fatto anche delle registrazioni che sono proprio dei primissimi anni 70, si incrociano con questi che erano più leccesi. Però insomma di loro se l'ha persa un po' la memoria, perché appunto per le ragioni che dicevo prima. Quindi era, e sicuramente ci sono delle altre situazioni interessanti. Teniamo presente che c'erano anche dei gruppi che riproponevano la musica del Salento anche al di fuori del Salento. In particolare, per esempio, Firenze aveva questo gruppo che si chiamava Pupi e Fresedde, che pubblica un disco negli anni 70, nella seconda metà degli anni 70, con tutte le musiche del tarantismo, anche riproponendo le cose di Kircher. Quindi anche qui abbiamo un complesso movimento di operatori, alcuni molto radicati sul territorio, altri invece, per esempio Pino Di Vittorio faceva parte, che poi ha avuto una carriera molto importante, eccetera. In tutto questo Giovanna Marini ha sempre fatto, almeno per gli anni 70, un po' il nome tutelare, è stato sempre il riferimento.
Per concludere questo secondo appuntamento dedicato al tarantismo, alla pizzica pizzica, abbiamo visto appunto questa tradizione importante, diversificata, con una storia naturalmente molto profonda e anche duratura nel tempo. Vincenzo Santoro, terminiamo proprio con il canzoniere grecanico salentino. Questa è una registrazione del 1977. Tesira, che magari qui invece vale la pena sapere che cosa vuol dire, proprio per confonderci.
Vuol dire di sera, è una pizzica, è l'unica pizzica del primo disco del canzoniere, perché il canzoniere da Giovanna Marini, il primo canzoniere, in qualche modo mutua anche questa maggiore attenzione ai canti un po' politici, ai canti più tranquilli rispetto ai temi della musica, e c'è in quegli anni il completo disinteresse per la danza. Cioè, uno degli aspetti singolari è che in tutti gli anni 70 tutti questi operatori di ambiente universitario si disinteressano completamente al tema della danza e della festa, sono attenti solo alla musica.
Bene, con questo brano termina questo secondo appuntamento. Ringrazio naturalmente Vincenzo Santoro, ma ci risentiremo appunto per una terza parte. Grazie Vincenzo Santoro.
Grazie a voi e a risentirci.
Una madre tu canu la fiduta, la dama di tu galli pare asciuta, li pare asciuta, li pare asciuta, la dama di tu galli pare asciuta. Io c'è di ballella, tu vai ballando, la mazzetta russa e la pulita. La pulita, con la gazzetta russa, la pulita. Non mi si fa secondo, con cimballo, con cimballo la bocca, saburita. Ma saburita, ma saburita, con cimballo la bocca, saburita. Il mio compagno disse nullo fare, ci bacia donna va in galera vita. Galera vita, galera vita, ci bacia donna va in galera vita. Ma con la vita, ma con la vita, ridarmi me gusto di con la vita. Hai andato a vita, ci sono stato, ridarmi me gusto di con lo spago. Ma con lo spago, ma con lo spago, ridarmi me gusto di con lo spago. Così li donna dali, sai, così le, così la redo punta della vita. Ma della vita, ma della vita.